Grazie, buongiorno a tutti, a voi e anche a chi è collegato. Inizio con 10 secondi di accenno biografico. Partendo da ieri, quando è la prima volta che vengo a Palermo, sono già stato in Sicilia, ma stranamente non sono mai stato a Palermo. Come potete sentire dall'accento, vengo da lontano, dall'estremo nord, da Bergamo, dove la mafia non esiste, dove i politici, un presidente della provincia, solo pochi anni fa, diceva: a Bergamo c'è la strada principale, il corso principale si chiama Sentierone, e questo presidente della provincia, di fronte a evidenti infiltrazioni mafiose, disse: ma qua la mafia non esiste, coppole sul Sentierone non ne ho mai viste, quindi la mafia non esiste. Sappiamo che non è così, perché insomma la mafia, è chiaro a tutti, non è solo un fenomeno siciliano né calabrese, insomma. Dicevo, ieri arrivando qua a Palermo sono passato ovviamente da Capaci. Devo dirvi che quando è successo l'attentato avevo 21 anni, ero un giovane studente di giurisprudenza, volevo fare il magistrato. E quindi l'attentato, così come quello di Borsellino, mi toccò molto. Studiavo a Milano e mi ricordo che pensai: bisogna fare qualcosa, volevo fare il giudice, ma poi studiando diritto mi sono accorto che era un pochino noioso, possiamo dirlo, e quindi ho deciso di fare il giornalista. Ho detto: facciamo qualcosa di utile come giornalista. Insomma, mi sono messo a scrivere anche di narcotraffico. Ho iniziato facendo il giornalista sportivo. Mia moglie mi dice sempre che dovrei continuare a fare il giornalista sportivo, perché si scrive di cose un po' più tranquille finché non ti occupi di ultras, perché poi quando devi raccontare anche di quello che fanno gli ultras, in mezzo ai lacrimogeni, alle sassate, alle manganellate, anche quello non è molto salutare. Comunque, finita questo pippone, questa parentesi, ci tenevo a dirlo perché per me essere a Palermo a parlare di questi temi è motivo di grande soddisfazione, davvero grande, e volevo ringraziare Emilio e tutto lo staff del Centro Latorre per questa opportunità. Credo che parlare a voi giovani sia la cosa più importante che ci sia, perché se no continuiamo a parlarci addosso tra noi giornalistoni. Io non sono un giornalistone, sono un giornalistino, ma insomma continuiamo a cantarcela, a suonarcela. Invece la cosa più importante è parlare a voi giovani. Allora, ho scritto anche un libro sul narcotraffico, ma vorrei ragionare con voi sul narcotraffico, cos'è. Le domande hanno centrato subito bene il problema. Siamo abituati a vedere la droga, lo spaccio di droga, ok, il pusher che c'è all'angolo della strada, ne sentiamo parlare ogni tanto, qualche sequestro, specialmente quando c'è un sequestro spettacolare, no, che scoprono, non so, i panetti di droga in mezzo alle banane, c'è il cane antidroga che si chiama Pluto, che ha fiutato il carico di droga. Noi giornalisti siamo molto bravi a fare queste cose, no? A trovare la roba di colore. Però il narcotraffico è qualcosa di molto più complesso, che non si può ridurre a un titolo di giornale, ma dovete immaginarlo come un flusso enorme di soldi, enorme, inimmaginabile, che muove intere economie, che influenza interi pezzi di Stato. Ci sono i cosiddetti narcostati, la cui economia è interamente basata sul traffico di droga. Lo era la Colombia, lo era l'Afghanistan, lo è tuttora, poi magari vedremo meglio. E quindi dovete immaginare questo narcotraffico come un grande gioco, un po' una sorta di monopoli, no? In cui ci sono soldi illimitati, in cui i giocatori, c'è questa caratteristica, tutti i giocatori di questo grande gioco vincono. Tutti vincono, guadagnano un sacco di soldi, e chi perde però, perdiamo noi. Adesso vi dico, vi annoio con qualche cifra, se riesco a recuperarle. Perdiamo noi, sotto il punto di vista banalmente della salute, negli anni Ottanta, quando la Sicilia è il centro mondiale, la capitale mondiale del narcotraffico, c'è una strage di ragazzi, di giovani. Io sono nato nel 1971, tanti ragazzi che erano con me a scuola, alle elementari e alle medie, tanti sono finiti nel tunnel della tossicodipendenza, qualcuno non c'è più, quindi l'ho visto proprio con i miei occhi. Oggi l'eroina è un po', diciamo, scomparsa, perché ci sono molte altre droghe, le cosiddette droghe sintetiche, che sono più subdole ma fanno danni enormi. Quindi questa è la ricaduta e vi do qualche dato. Oggi nell'Unione Europea ci sono 83 milioni di tossicodipendenti o comunque di persone che hanno consumato o consumano droga, pari al 30% della popolazione. In 10 anni i sequestri di cocaina sono aumentati del 266%. Ecco, significa anche nel 2020 gli ultimi dati parlano di un morto al giorno per overdose, che sono cifre comunque importanti, più tutti gli altri che non riescono a uscire dalla dipendenza e sono in carico ai servizi sociali, con conseguenze sulle famiglie, sulla società, sui compagni, sugli amici. Io non so se voi, anche voi, avrete qualche esperienza probabilmente di qualcuno che ha questi problemi. È un danno. A parte i danni sulla salute, il danno è anche per l'economia. Per l'economia, perché voi dovete immaginare che il traffico di droga è come un grande bancomat. Allora, se io vi racconto cosa mi disse un imprenditore bergamasco a proposito di un'azienda che arrivò sul territorio spuntando dal nulla, questi si presentarono con 10 ruspe ultimo modello, 10 camion ultimo modello, e questo piccolo imprenditore che faceva l'imprenditore deal da 20 anni, 30 anni, mi disse: io se devo comprare una ruspa devo andare in banca, devo chiedere il prestito, devo chiedere un mutuo per fare i lavori alla ditta. Questi invece dal nulla sono arrivati con mezzi ultramoderni, e dove hanno preso i soldi? E questa è la grande domanda: dove hanno preso i soldi? Allora vi leggo una cosa scritta, anzi detta, da un vostro concittadino, Rocco Chinnici, il 22 luglio 1983, lui disse queste parole: con i 1.000 miliardi di lire l'anno che la mafia guadagna nella sola città di Palermo, con il traffico degli stupefacenti, molte delle poche industrie che abbiamo sono nelle mani di mafiosi. Ho fatto una volta un'affermazione, ho detto che un quarto dell'economia isolana è nelle mani della mafia. Ora devo dire che siamo ben oltre. Siamo stati in America, coi colleghi abbiamo appreso che il giro delle holding mafiose che trafficano in droga è di ben 55 miliardi di dollari, il 40% gestito dalla mafia sicilo-americana. Vedete gli enormi profitti e la grande quantità di denaro che affluisce dagli USA in Sicilia e anche un po' nel resto del continente. 27 giorni dopo queste parole, Rocco Chinnici saltò in aria con un'autobomba, con una modalità che poi si rivedrà purtroppo anche nel 1992. Quindi ci guadagnano in pochi, ci perdiamo tutti. Ma chi sono questi giocatori che partecipano a questo grande gioco? Ovviamente le mafie. Adesso la 'Ndrangheta, leader mondiale del traffico di droga. Tenete conto che, non so chi di voi è stato in Calabria, la 'Ndrangheta, ecco l'importanza del nord, la 'Ndrangheta, i suoi soldi, enormi soldi, li ricicla al nord, a Milano. Quindi anche il luogo comune che dire, però la mafia fa delle cose belle per il suo territorio, per la sua comunità. mica vero. In Calabria non c'è quasi niente, insomma. Investono tutto al nord. Nelle fabbriche si comprano le aziende in crisi, nei cantieri, in tutti i cantieri del nord che si rispetti, c'è almeno un'industria, un'azienda dell'Ndrangheta. Quindi loro hanno il monopolio del traffico di droga, in questo momento l'Ndrangheta con la mafia albanese, e anche lì ci sarebbe da chiedersi. Ecco, io oggi vorrei invitarvi, il messaggio che vorrei lasciarvi è chiedervi il perché delle cose. Ok? Lo so che i giornali non li leggete più, fate male, non li leggete più e leggete le notizie su internet, e fate bene, basta che sappiate dove andare a leggere le notizie, perché se leggete la notizia sul sito dei terrapiattisti è diverso che leggerlo sul sito del New York Times. Ok? Quindi informatevi dove volete, purché sappiate, dovete sapere chi vi dice le cose, ok? Chi vi dice queste cose? Chi? Se noi non sappiamo chi è che ce le dice, dice delle grandi balle, ok? Alcune delle cose che vi dirò sembreranno incredibili, ma sono cose che vengono da documenti desecretati, da testimonianze rese ai carabinieri, all'antidroga, alla DIA, da informative dei servizi segreti. Le persone con cui ho parlato sono ex dirigenti delle Nazioni Unite, giudici di Cassazione, quindi l'importanza di parlare di cose che però non abbiamo saputo al bar. Ho sentito dire, il mio amico mi ha detto che no. Cioè dobbiamo, per sapere cose dobbiamo farcele dire, parlare con persone che sanno, autorevoli, affidabili. Questa è la cosa base. Allora, a parte appunto le mafie, che diciamo sono i grandi distributori, sono quelli che detengono il mercato della droga, bisogna capire un concetto fondamentale, che la droga, come dicevo prima, è un grande bancomat. Quindi, se io ho bisogno di soldi oggi, cosa faccio? Importo un carico di droga e subito lì una bella valigetta di soldi. Questo fa comodo a tanti. Fa comodo, ad esempio, banalmente ai terroristi, alle organizzazioni terroristiche. Negli anni '80 uno dei più grandi attori del narcotraffico della zona del Mediterraneo era Settembre Nero, organizzazione terroristica palestinese che fece anche il massacro delle Olimpiadi di Monaco. Perché? Perché coi soldi della droga si compravano le armi. La stessa cosa fece Al-Qaeda in Afghanistan, con i loro amici talebani. La stessa cosa fanno le FARC in Colombia per acquistare le armi, producevano, vendevano cocaina. Quindi ci sono questi intrecci di cui tener conto. Ma questa enorme quantità di soldi entra poi nei circuiti legali, e come entra? Attraverso le banche. Ci sono state banche negli anni che hanno riciclato i proventi del narcotraffico, ma non parliamo di appunto di, non so, di 10.000 euro, 100.000 euro, parliamo di milioni di euro. Ci sono banche che negli anni hanno appoggiato le transazioni di movimenti terroristici, di Al-Qaeda, flussi di soldi che appunto venivano dal narcotraffico, con la compiacenza dei servizi segreti di mezzo mondo. Ripeto, non è fiction, c'è una banca fondata da un pakistano, mi sembra si chiamasse BCCI, che si scoprì era una banca canaglia, una banda della criminalità, ma in quella banca lì avevano dei conti anche uomini della CIA, di altri servizi segreti. Il giudice Palermo, che nel 1985 viene fatto oggetto di attentato a Trapani, cui sopravvive miracolosamente, ma muoiono due gemellini con la loro mamma. Vi devo dire questa cosa perché è bene sapere anche le cose in maniera brutale. Questi due gemellini furono trovate le tracce sul palazzo di fronte, ok? Perché di questo parliamo. Il giudice Palermo da quel giorno lì non ha mai avuto pace. Io l'ho incontrato, un uomo che ancora adesso, dopo 40 anni, cerca la verità. Ma per farvi entrare subito nel tema delle collusioni, delle complicità, perché anche pezzi di Stato attingono a questo bancomat, ci fu un testimone che durante l'interrogatorio disse: nessun servizio segreto vive di bilanci, perché il concetto è molto semplice. Se io devo fare un'operazione illegale, clandestina, non posso farmi dare, non so, 100.000 euro dal Ministero dell'Interno per andare a far fuori un leader politico o anche uno scafista. No? Mettiamo che io voglio eliminare uno scafista, cosa è successo? In Libia, un boss del traffico di esseri umani, lo voglio eliminare, e non è che posso chiedere un finanziamento al Ministero dell'Interno. I servizi segreti, stringo, mi dicono di stringere, quindi era per dire che anche i servizi segreti attingono a queste somme di denaro per finanziarsi queste operazioni. Posso far vedere solo una cosa? Questa qua è la Siria, guardate cosa dice il governo inglese: il commercio di Captagon, che è una droga sintetica, alimenta la macchina da guerra del regime siriano nella sua repressione contro i ribelli. Cifre enormi, 57 miliardi di dollari l'anno. Questa è una relazione da cui è partito, posso dire, il mio libro, la mia ricerca. Vedete? Questura di Trapani, squadra mobile. L'ispettore Antonino Cicero riferisce, guardate qua, una fonte gli dice che a Birgi, utilizzando voli militari facenti scalo all'aeroporto di Birgi, movimentavano ingenti quantità di droga. Tale illecito traffico veniva effettuato occultando lo stupefacente all'interno di casse di bombe. Questa è una roba clamorosa, ci sono altre tre testimonianze, almeno altre tre testimonianze che dicono la stessa cosa, che a bordo di aerei militari, non proprio a Birgi, se poi ho poi avuto modo di appurare, ma in una pista abbandonata lì vicina, Chinisia, c'erano questi voli militari, non si sa bene di che paese, che a quanto pare atterravano e scaricavano ingenti quantità di droga che poi finiva la mafia, e quindi qua c'era una vicinanza tra apparati dello Stato, mafia, servizi segreti inclusi, che avevano aperto una base super segreta a Trapani, che si chiamava Centro Scorpione. Finisco dicendo, fatemi dire due cose, 10 secondi, il comandante del Centro Scorpione si chiamava Vincenzo Licausi, era atteso a Trapani per dire quello che sapeva, peccato che fosse in missione in Somalia, nel 1993 fu ucciso in Somalia, in circostanze ancora da chiarire. Non raccontò mai quello che i giudici si aspettavano che raccontasse. L'ultimo grafico che vi faccio vedere, che vi fa riflettere sul commercio di droga, questa qua è la produzione di oppio dell'Afghanistan, vedete? Guardate il 2001, l'anno dell'attacco alle Torri Gemelle, la produzione di oppio crolla praticamente a zero. La cosa che ho pensato io quando ho visto questo grafico, beh, per forza c'è stato l'attacco, la prima cosa che hanno fatto poi è stato sradicare i campi di papaveri. No, errore grandissimo, perché la raccolta dell'oppio avviene in primavera. Quindi nella primavera 2001 la produzione di oppio in Afghanistan crolla perché i talebani, sapete che loro hanno metodi spicci, dicono non si può più produrre oppio. Chi va avanti a produrlo, insomma, lo giustiziano come sanno fare loro. Quindi lì la produzione crolla. Quell'anno lì la produzione si azzera. Tenete conto che dall'Afghanistan arrivava e arriva l'80% dell'oppio mondiale, quindi vuol dire chiudere il rubinetto dell'eroina. Arriva l'attacco alle Torri Gemelle, c'è l'invasione in Afghanistan, ma guardate cosa succede, la produzione anziché restare a zero, torna ad aumentare e raggiunge picchi mai visti negli anni 2018-19, nonostante la presenza dei militari occidentali. Ma i militari occidentali, quando gli si disse a un generale dell'esercito americano perché non perseguite i narcotrafficanti, disse perché noi abbiamo il mandato di perseguire i terroristi. I cattivi, disse, si dividono in due categorie, ci sono i cattivi e i molto cattivi, noi inseguiamo i molto cattivi. I narcotrafficanti non è un problema nostro, disse questo generale. È un problema però di tutto il mondo. Di nuovo nel 2022 la produzione è crollata perché i talebani nuovamente hanno detto, sono tornati al potere, nuovamente hanno detto basta oppio. La reazione è stata che la produzione di droghe sintetiche ha cominciato a salire alle stelle e adesso vedremo cosa succederà in Afghanistan. È una bella domanda, anche chi è più esperto di me si interroga su quello che potrà succedere di fronte a questo nuovo azzeramento dell'oppio. Vi ringrazio, scusate, sono stato lungo.